Ecco, allora cominciamo questo che vuole essere anche un colloquio su San Filippo. San Filippo nella sua dimensione di preghiera. Ecco, però prima di affrontare il tema vorrei proporvi di fare un momento un salto indietro nella vita di San Filippo, e cioè capire da dove San Filippo attingesse quella energia spirituale, quella forza e quel desiderio di immergersi profondamente nella preghiera che caratterizzò tutta la sua vita. E allora dobbiamo tornare all'anno 1544. San Filippo era già in giovane età fortemente dedito alla preghiera. Desiderava isolarsi e trovare luoghi che favorissero questo incontro personale con Dio. E un luogo che era molto favorevole a questo erano le catacombe di San Sebastiano. Siamo a Roma e ancora oggi naturalmente ci sono le catacombe di San Sebastiano, era il luogo dove venivano sepolti i primi cristiani. E certo, questo luogo era in superficie circondato da molti sepolcri romani e di notte possiamo immaginare come fosse un po' sinistro questo ambiente, con questi tumuli antichi. Alcuni addirittura temevano che si aggirassero dei demoni tra queste tombe, ma invece le catacombe erano un luogo per niente sinistro, un luogo anzi dove la preghiera poteva essere fortemente favorita. E San Filippo si recava in queste catacombe, luogo del riposo dei primi cristiani. Cimitero, dal latino cemeterium, significa dormitorio, quindi non un luogo di morte, ma un luogo di riposo, in attesa della resurrezione. Quindi quale luogo più propizio per la preghiera? E proprio in questo ambiente, durante le ore lunghe di preghiera, che San Filippo ebbe un fenomeno mistico, un incontro personalissimo con il Signore. Sin dalla più tenera età, Filippo aveva pregato intensamente lo Spirito Santo perché gli desse spirito. Questa preghiera fu esaudita dal Signore, e proprio nelle catacombe di San Sebastiano apparve a Filippo, durante la sua preghiera, un globo di fuoco, visibilmente, che gli penetrò nella bocca e lo infiammò d'amor di Dio. Ora, questo particolare della vita di Filippo è qualcosa che lui ha tenuto per sé nascosto per tutta la sua vita, e noi lo sappiamo solo tramite uno dei suoi più cari discepoli, il Consolini, che raccolse con Filippo anziano queste sue confidenze. Altrimenti Filippo era talmente riservato, talmente desideroso di non mostrare i doni di cui il Signore lo aveva fatto oggetto, che non sarebbe probabilmente mai venuto alla luce questo miracolo. Ecco, questo globo di fuoco penetrò in San Filippo e raggiunse il cuore. Questo cuore ne fu totalmente infiammato, e da allora arse di una fiamma specialissima, al punto che si dilatò fisicamente. E quando Filippo abbracciava con un trasporto d'affetto i suoi penitenti, questi testimoniarono che avevano avvertito un calore, una quasi un prorompere di questo cuore. Cuore che poi, al momento dopo la morte di Filippo, dopo gli esami sul suo corpo, ecco, rivelarono il motivo di questo calore, un cuore dilatato, al punto di aver sollevato le costole. E le costole, in corrispondenza del cuore, erano disgiunte le ossa dalla cartilagine, in modo che il cuore non si potesse ferire contro le costole. Allora, da questo possiamo comprendere l'origine della preghiera di Filippo, questo ardore, questa fiamma che non lo abbandonò mai, al punto che doveva tenere la talare sbottonata, e anche d'inverno, anche nei tempi più rigidi, più freddi, Filippo teneva aperte le finestre della sua camera e appunto dava sempre evidenza di questo calore che aveva in sé. Ora, la preghiera. La preghiera è stata l'anima della vita di Filippo. È stato proprio il cuore pulsante della sua vita. Il suo modo di pregare è un modo molto spontaneo, molto liberatorio. E chiunque voglia avvicinarsi alla scuola di Filippo Neri sperimenterà questa spontaneità, ma anche questa profondità. Spontaneità non è sinonimo di superficialità, ma segno di quella confidenza, di quella familiarità con Dio che Filippo Neri dimostrò in tutta la sua vita. E questa preghiera si concretizzava spesso in giaculatorie. Noi sappiamo che la giaculatoria è una breve preghiera costituita da poche frasi. Dal latino iacula, che significa freccia. Giaculatoria è una preghiera rapidissima. E delle giaculatorie San Filippo fece proprio l'anima della sua preghiera quotidiana. Certo, durante la giornata egli era sempre immerso in Dio e raccomandava ai suoi discepoli, ai suoi fedeli, questo tipo di preghiera. Certo, senza escludere le forme di preghiera più prolungate, ma era particolarmente cara a Filippo una invocazione che rivolgeva spesso alla Vergine Maria. Ma Vergine Maria, Madre di Dio, prega Gesù per me. Noi conosciamo la grande devozione che San Filippo aveva per la Vergine e aveva composto proprio una sorta di coroncina con questa espressione: Vergine Madre, Madre Vergine, pregate Gesù per me. E la raccomandava ai suoi amici. Ora, la preghiera caratteristica di San Filippo era una preghiera di intercessione anche. Sappiamo quanto San Filippo abbia pregato per i suoi amici. La preghiera di intercessione, una preghiera fatta in seno alla Chiesa e per la Chiesa. La preghiera supplicatoria. E infatti San Filippo aveva una piena confidenza in Dio, una piena fiducia di essere esaudito. Diceva: finché avrò il tempo di pregare Dio perché mi ascolti, avrò la ferma speranza di ricevere da Lui ogni grazia. Alla malata Anna Morona fece rivolgere questa semplice preghiera: Signore, Filippo mi ha ordinato in tuo nome di non morire. Ecco, questa è una frase esemplificativa di quello che era proprio lo spirito della preghiera di San Filippo, questa preghiera di intercessione. Sappiamo che San Filippo aveva anche compiuto un miracolo, quello di risuscitare il giovane principe Massimo dalla morte. E immaginiamo con quale intensità di preghiera abbia chiesto al Signore la sua guarigione. Aveva chiesto innanzitutto al piccolo Paolo se desiderava essere ancora, proseguire la sua vita o essere con la sua mamma che già era salita in cielo. Ecco, Filippo pregò intensamente il Signore per la vita di Paolo e Paolo scelse di vivere, e subito dopo, quindi possiamo pensare quanto questa preghiera sia proprio intensa. Certamente chi conosce Filippo Neri non può escludere questa scuola di preghiera così intensa, una preghiera che deve essere perseverante naturalmente. La preghiera non deve essere qualcosa di saltuario, ma qualcosa di continuo. Infatti, caratteristica della spiritualità di Filippo Neri è questa possibilità della santità. Naturalmente non è una novità, non è una cosa che abbia inventato San Filippo, ma San Filippo l'ha resa particolarmente diffusa, cioè questa vocazione universale alla santità in qualsiasi condizione di vita, una cosa che poi è stata ripresa da San Francesco di Sales. E quindi non c'è stato di vita che sia nel mondo, che sia nella corte o militare, una condizione negli uffici pubblici, non c'è stato di vita che non possa approfondirsi nella preghiera e avere questa profonda vocazione di santità. E la preghiera in queste condizioni, ecco, non necessariamente deve essere qualcosa di prolungato, come fanno i monaci che dedicano lunghe ore alla preghiera, spesso fanno veglie notturne. Ecco, questo tipo di vita non è adatto per chi fa vita nel mondo, che ha magari impegni lavorativi, ma San Filippo insegna che non è necessario. Basta appunto con questa preghiera delle giaculatorie innalzare spesso l'anima a Dio. E diceva Filippo che chi non sale frequentemente con il pensiero in paradiso pericola grandemente di non andarci dopo morte. Quindi questa continua immersione nel Signore, questa continua connessione con Lui. Ora, San Filippo, sappiamo che non ha lasciato nessun testo scritto di organico, anzi, proprio per spirito di umiltà aveva bruciato tutti, gran parte dei suoi manoscritti. Scriveva anche delle poesie, sono andate tutte perdute, perché l'umiltà di Filippo voleva evitare qualsiasi autocelebrazione, anche dopo morte. In tutta la sua vita evitò grandemente di apparire, e per tenere nascosti i suoi grandi doni mistici aveva escogitato le cose più diverse. Spesso si vestiva in modo buffo o proprio per stornare da chi lo vedeva l'ammirazione. Ciò che più temeva era che la gente pensasse: ecco il santo, perché aveva paura della vanagloria. La vanagloria è una grande nemica della vita spirituale, perché ci fa pensare di essere qualcosa, mentre invece davanti al Signore siamo mendicanti, siamo poveri. E questa coscienza costante della piccolezza, dell'umiltà, è una caratteristica della preghiera di Filippo. In ogni istante curava, anche per i suoi amici, per i suoi discepoli, per i suoi preti dell'oratorio, curava che fossero umilissimi. Raccomandava sempre: fratelli miei, soprattutto siate umilissimi. E spesso infliggeva anche ai suoi discepoli, ai suoi sacerdoti, delle buffe penitenze, proprio per mantenerli umili. Faceva ballare durante il pranzo uno dei suoi chierici o sacerdoti, proprio per metterlo un po' alla berlina, ma non certo per spirito di canzonamento, diciamo, ma proprio per instillare questa piccolezza, questa infanzia spirituale. E ci sono, ecco, dicevo che non sono pervenuti a noi alcun scritto organico, ci sono però state tramandate tante sue massime, proprio grazie ai suoi amici, ai suoi discepoli. E ecco, soprattutto riguardo alla preghiera, San Filippo diceva che l'uomo che non fa orazione è un animale senza ragione. Ora, questa frase può apparire forte, ma in effetti il carattere proprio dell'essere umano, che lo distingue da qualsiasi altro essere vivente, è il suo innalzarsi a Dio. Non c'è altro essere vivente che sia capace di questo. Ci sono anche altri organismi capaci di intelligenza, certo non come l'uomo, ma ci sono degli organismi, dei mammiferi capaci di intelligenza, ma questi non hanno la capacità di pregare. Ecco quindi che la preghiera è elemento fondamentale e unico dell'essere umano, come figlio di Dio. L'uomo che non fa orazione è un animale senza ragione. Quindi raccomanda con questa frase la preghiera assidua. E diceva inoltre che non c'era cosa che il demonio avesse più a male quanto l'orazione. E ricordiamoci che quando siamo assaliti dalle tentazioni, quando siamo assediati dai nostri peccati, perché ahimè ciascuno di noi sperimenta, chi più chi meno, chi più raramente, chi più frequentemente, l'esperienza del peccato. E ciascuno di noi può testimoniare quanto l'orazione ci protegga dalle tentazioni. Il demonio quindi teme in grandissima misura l'orazione. E quando noi abbiamo il proposito di pregare e qualcosa ce lo vuole impedire, anche qualche moto interno nostro ci viene da pensare che abbiamo qualcosa di più urgente da fare, dobbiamo sospettare che questa sia una tentazione, perché il nemico dell'essere umano cerca in tutti i modi di evitare questa preghiera. Infatti San Filippo diceva anche che il nemico della nostra salute di nessuna cosa più si contrista e nessuna cosa cerca più di impedire che l'orazione. Ecco, quindi anche quando abbiamo delle tentazioni contro la preghiera, cerchiamo di superarle. E San Filippo proprio raccomandava la perseveranza nella preghiera. Diceva anche che non vi è cosa migliore per l'uomo che l'orazione, e senza di essa non si può durare molto nella vita dello spirito. Ecco, quindi se noi desideriamo intraprendere la vita spirituale, se intendiamo percorrere le strade dello spirito, non possiamo prescindere dalla preghiera. E San Filippo questo lo conosceva bene. E l'uomo che è tutto di Cristo non può essere esente dalla preghiera. Diceva inoltre che per imparare a far bene l'orazione era buonissimo mezzo l'umiliarsi e riconoscersi indegno di così gran beneficio e buttarsi in tutto nelle braccia del Signore, che Lui l'insegneria a fare. Ecco, una caratteristica della preghiera di San Filippo è proprio questo abbandono nelle braccia di Dio, e da questo abbandono scaturisce proprio la preghiera, perché, carissimi, e senza abbandono non ci può essere una autentica preghiera. È l'abbandono nelle braccia amorose di Dio. E questa preghiera che scaturisce dall'essere, dal sapere di essere amati. È una condizione indispensabile per la preghiera. San Filippo raccomanda proprio questa confidenza nel Signore. Dice il salmista: io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Sappiamo che i bambini, finché non sono svezzati, quindi finché prendono ancora il latte materno, spesso piangono e sono agitati perché desiderano questo latte materno. Ma quando sono svezzati, spesso il loro temperamento cambia e diventano tranquilli, più raramente piangono e si abbandonano nelle braccia della mamma. Io sono tranquillo e sereno come il bimbo svezzato in braccio a sua madre. Ecco, questa frase del salmista colpisce proprio nel segno quella che è l'anima della preghiera di San Filippo. Inoltre ai suoi discepoli spirituali raccomandava di non avere troppe devozioni che potessero dissipare in certo qual modo o rendere difficoltosa la preghiera. Ai giovani diceva: non vi caricate di troppe devozioni, ma intraprendetene poche e perseverate in esse. Non tante devozioni, ma tanta devozione. Ecco, ci sono alcuni che moltiplicano le devozioni, le preghiere, le novene, e poi qual è il risultato? Che alla lunga non si riesce a reggere, perché si moltiplicano e alla fine vengono abbandonate. Invece, se si intraprendono poche devozioni, ma in modo costante, ecco allora che si ottiene quella perseveranza nella preghiera che era tanto cara a San Filippo. Diceva ancora che non si domandasse mai al Signore con assolutezza una grazia come la sanità o altra simile cosa, ma sempre con condizione, se gli piace o se è per il meglio. Ecco, questa confidenza di San Filippo nella preghiera in Dio faceva sì che San Filippo colloquiasse proprio con il Signore, gli parlava come noi parliamo fra di noi, e gli diceva: Signore, se a te piace, Signore, se tu vuoi. Ecco, noi quando ci rivolgiamo a una persona per chiedere un favore, non usiamo un termine imperativo, nel senso dammi questo o fammi questa cosa, ma sempre chiediamo per favore, oppure se puoi. Ecco, lo stesso è nei confronti del Signore. È, per così dire, una, come si dice, il galateo della preghiera. Quindi anche San Filippo raccomandava questo essere gentili con il Signore, che è una cosa bellissima, di grande amicizia spirituale. Chi si sente di malavoglia non deve turbarsi, perché presto passerà via, ma intanto per vincere quella mala passione bisogna fare orazione o cantare qualche lauda spirituale. Ecco, a volte ciascuno di noi sperimenta, come appunto dicevo prima, quella tentazione di distogliersi dalla preghiera, che è una cosa su quale il nemico insiste molto. Ma ecco, San Filippo raccomanda di non turbarsi e di vincere quella mala passione, appunto. E ecco, è bello che dica cantare qualche lauda spirituale. E sappiamo che l'oratorio di Filippo Neri alternava momenti di preghiera a momenti di canto. Non c'è cosa più gioiosa del canto. È una cosa che ricrea l'anima, che eleva gli spiriti. Ecco perché San Filippo amava moltissimo le laudi. E sappiamo che proprio dall'oratorio di San Filippo nasce un genere musicale, che è l'oratorio. È un genere che è stato proprio inventato grazie all'opera di San Filippo, che alterna l'oratorio filippino alterna momenti di preghiera a momenti di canto. E noi sappiamo che quando siamo particolarmente gioiosi ci viene da cantare, magari quando siamo sotto la doccia o nei momenti più disparati. È quella che la Sacra Scrittura chiama quel prorompere dello spirito. Negli Atti degli Apostoli c'è questa espressione del parlare, del cantare sull'onda dello spirito. Ed è una cosa quindi che San Filippo amava tantissimo, proprio perché frutto dello spirito, quello spirito che sappiamo appunto San Filippo aveva ricevuto in modo specialissimo con quella sua Pentecoste, quella sua Pentecoste mistica. Diceva ancora che le persone spirituali dovevano essere rassegnate tanto a sentire i gusti di Dio come a stare in aridità di spirito e di devozione tutto quel tempo che piace a Dio, non lamentandosi mai di cosa alcuna. Sappiamo che un'esperienza dei grandi santi anche sperimentare l'aridità spirituale. Si parla proprio della notte dello spirito. Santi come San Giovanni della Croce l'hanno particolarmente sperimentato, anche la Beata Teresa di Calcutta nella sua vita sappiamo che ha avuto anni, non tempo limitato, anni, lunghi anni di aridità spirituale. Ma in questi anni questi santi si sono sempre tenuti uniti a Dio, nonostante questa aridità spirituale. E San Filippo raccomanda la rassegnazione in questi casi. Non bisogna abbattersi quando viene l'aridità, ma perseverare nella preghiera, non lamentandosi mai di cosa alcuna. E tutto quel tempo che il Signore stabilisce. San Filippo, bisogna dire che curiosamente non ebbe mai questa eredità spirituale. In tutta la sua vita sperimentò questa grande gioia, ma non perché gli altri santi, che invece hanno sperimentato l'eredità, avessero qualcosa di meno, ci mancherebbe. Sono proprio i piani imperscrutabili del Signore, che per ciascuno di noi ha progettato un cammino personalissimo. Inoltre, diceva, è ottimo rimedio nel tempo delle tribolazioni e aridità di spirito l'immaginarsi di essere come un mendicante alla presenza di Dio e dei santi, e come tale andare ora da questo santo, ora da quell'altro, a domandar loro elemosina spirituale. Con quell'affetto et verità onde sogliono domandarla i poveri. E ciò si faccia alle volte corporalmente, andando ora alla chiesa di questo santo, ora alla chiesa di quell'altro, e domandare questa santa elemosina. Ecco, a San Filippo piaceva tantissimo questa povertà spirituale, questo essere mendicanti. E sappiamo che San Filippo era un amico grandissimo di Felice da Cantalice, un umilissimo frate cappuccino che non sapeva né leggere né scrivere. L'unica cosa che faceva era fare la questua per il suo convento. Andava per le strade di Roma e a chiedere l'elemosina. E era umilissimo questo frate ed era un grande amico di San Filippo. Spesso erano stati visti per le vie di Roma questi due, magari in atteggiamento scherzoso. Amavano farsi vedere come degli ubriaconi. Ecco, sappiamo che né San Filippo né San Felice erano degli ubriaconi, ma loro amavano farsi passare per ubriaconi proprio per sminuire, per mortificare il loro amor proprio, e passeggiavano per le vie di Roma in compagnia di un fiasco di vino. E questo è un quadretto nella vita di San Filippo che è particolarmente caro a noi. E diceva inoltre, sogliono le persone spirituali prima avere il dolce, di poi l'amaro, sicché lasciate tanta tiepidezza, portate la croce e non la croce porti voi. Ecco, chi intraprende la strada dello spirito sperimenta subito un sollievo, magari quando infuriano le tribolazioni, quando qualche croce ci opprime, l'abbandonarci alla preghiera ci dà sollievo. Ecco perché Filippo dice subito si sente il dolce. Però poi viene l'amaro spesso e viene quell'aridità di cui abbiamo parlato. San Filippo raccomanda di perseverare. Ecco, lasciate tanta tiepidezza, portate la croce e non la croce porti voi. Questa perseveranza nella preghiera anche in condizioni di aridità è anche un segno che il Signore ci manda, una prova. E altrimenti potremmo pensare, beh, cosa facciamo di straordinario a pregare? Ci dà tanta consolazione, quale merito ne abbiamo? Invece no, il merito viene nella preghiera fatta anche in aridità, quando non abbiamo voglia, quando abbiamo qualcosa di più urgente da fare. Tutto questo crea un merito buono davanti al Signore. Diceva inoltre, quando una persona spirituale nel dimandare al Signore una grazia sente nell'orazione quiete grande nello spirito, è buon segno che il Signore l'ha già fatta, ovvero gliela vuol fare. Ecco, questo è un sintomo del fatto che il Signore ascolta sempre le nostre preghiere. Ogni tanto si sente dire, il confessore sente dire: ma padre, il Signore non mi ascolta, il Signore non ascolta questa mia preghiera. E sono spesso molto sconfortate queste persone. Invece dobbiamo essere profondamente persuasi che il Signore non tralascia mai di ascoltare le nostre preghiere. Ecco, il fatto che questa tal cosa o quella tal altra non si avveri non vuol dire che il Signore non ci ascolti. Magari il Signore ha dei piani diversi per noi, ci vuole lasciare questa croce, oppure ha in animo di togliercela solo successivamente. Ecco, caratteristica della preghiera di San Filippo è questa rassegnazione, buona, non pessimista, ma gioiosa, alla volontà di Dio. Rassegnazione che non è qualcosa di passivo, che subisce, ma è qualcosa che confida, che nasce dalla confidenza nel Signore, dal fatto che il Signore ci ama, che non ci abbandona, quindi dispone sempre per noi la strada più adatta alla nostra vita. Esortava i suoi figlioli spirituali che pregassero continuamente il Signore affinché concedesse perseveranza nel fare il bene, perché diceva che gli bastava l'animo di far avere in breve tempo grandissimo spirito a qualsivoglia persona, ma che l'importante stava nel perseverare. Ecco, abbiamo già affrontato questa tematica della perseveranza. Aveva grande preoccupazione che le persone pregassero continuamente il Signore. Infatti, che il Signore concedesse loro la perseveranza. Sapete che una delle caratteristiche dell'oratorio filippino è l'oratorio serale. Qualcuno di voi vi è presente tutte le sere o spesso a questo oratorio serale. Ci si riunisce e si prega il Signore per varie necessità. Si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, si prega per la pace del mondo e si prega anche per la nostra perseveranza. E perché, cari fratelli e sorelle, se non perseveriamo rischiamo grandemente di non raggiungere l'obiettivo. Ecco, è la perseveranza che ci conduce a ottenere il premio. E ecco, questa preghiera che San Filippo sempre aveva con sé, da dove scaturisce? Certo, scaturisce da un profondo animo penitenziale. Ora voi mi direte: ma padre, voi non siete frati fortemente di penitenza esteriore, non siete frati cappuccini, non siete mendicanti, di quale penitenza parla? E San Filippo era un uomo di grande penitenza, ma aveva in grandissimo animo di non manifestarla, perché uno dei grandi pericoli delle devozioni, delle opere spirituali, soprattutto quando sono esteriori, è di farle per gli uomini. E magari questo non è il primo intento, ma può subentrare lunghi digiuni, adesso non è più l'epoca delle flagellazioni, ma un tempo si facevano cilici. Tutto questo San Filippo non lo raccomandava ai suoi penitenti, non perché stimasse di poco conto la penitenza, ma perché rischiavano chi li compiva di crescere nell'amor proprio, di dire al Signore: guarda Signore come sono penitente, guarda Signore che lunghi digiuni faccio, guarda Signore come mi mortifico. E questo vanifica la mortificazione, il cui obiettivo è di dire al Signore: Signore, sono piccolo, sono povero. E allora ai suoi figlioli spirituali non raccomandava grosse penitenze esteriori, ma la grande mortificazione dell'amor proprio. Diceva che la santità sta tutta in tre dita di spazio, e nel dir questo si toccava la fronte, così, nel mortificare la razionale. La razionale, non intendeva la ragione, anzi, San Filippo aveva in grandissimo stima la ragione, fede e ragione, fides et ratio, è un'enciclica di Giovanni Paolo II, che esalta la ragione in colloquio con la fede e viceversa. Ecco, quindi San Filippo, sulla scia della tradizione della Chiesa, ha in grande stima la ragione, ma quando dice di mortificare la razionale, intende dire quell'ostinazione nella propria modo di vedere le cose. Cioè, quando uno dice di una persona: quella persona ha la testa più dura di questo tavolo, è un modo per dire che è una persona che è molto attaccata alla propria razionale, alla propria modo di alle proprie decisioni, al proprio modo di vedere le cose. E San Filippo aveva paura di questo attaccamento al proprio modo di vedere le cose, e raccomandava ai suoi figlioli spirituali l'obbedienza come grande rimedio contro questo rischio della propria opinione, e esigeva dai propri figliuoli un'obbedienza pronta, libera però, non un'obbedienza costretta, obbligata, ma spontanea, gioiosa, e però pronta nello stesso tempo, perché aveva confidato ad un suo padre dell'oratorio, aveva raccomandato a lui di non accogliere in congregazione nessuno che fosse particolarmente testardo, perché questo è un ostacolo alla crescita nella via dello spirito. Ecco, quindi raccomandava le mortificazioni, mortificare le proprie inclinazioni. Diceva: molto più giova mortificare una propria passione, per piccola che sia, che molte astinenze, digiuni e discipline. Quindi cominciare dal mortificare le proprie inclinazioni cattive. Se avete a fare eccessi, fatelo in essere mansueto e paziente, umile ed caritativo, che queste cose sono buone per se stesse. Quindi non tanti eccessi, se non quelli nella mansuetudine e nella pazienza. Ecco allora, carissimi, tante cose ci sarebbero ancora da dire sulla preghiera di San Filippo, il suo tenerissimo amore per la Vergine, di cui abbiamo accennato, e il suo abbandono in Cristo. Chi vuole altro che Cristo non sa quel che voglia. Chi desidera altro che Cristo non sa quel che cerchi. Ecco, questo radicamento in Cristo. E La preghiera, quindi, raccomandava la preghiera a tutti, in qualsiasi condizione di vita fosse. E, ecco, adesso, se avete, ecco, Enea voleva farvi qualche esempio, ecco, di qualche aneddoto sulla vita di San Filippo che può ancora chiarificare questa natura della preghiera filippina.
Ecco qua. Vedi, dunque. Allora, lo scherzo del giorno è questo qua, e lo leggo. Ricorreva la festività della Madonna. Il pomeriggio i padri stavano intorno per il canto solenne del vespro. Il santo padre Filippo, si era rifugiato in sacrestia con il suo penitente vitellese, al quale, dopo avergli fatto indossare una sua sottana alla rovescia, disse: «Ho bisogno di mandare in coro a fare un'ambasciata al padre Baronio». Il Baronio, che era allora superiore della congregazione, assisteva con gli altri padri alla funzione. Il vitellese si presentò così vestito in presbiterio, ma vergognandosi di passare in mezzo al coro per non essere troppo veduto, passò da un lato. Giustamente, il santo, che lo stava ad osservare per vedere come eseguiva l'ordine datogli, quando fu di ritorno, gli disse: «E qui, allora, perché non sei portato in mezzo al coro? Va, ripeti l'ambasciata come ti ho ordinato». Il buon vitellese dovette rassegnarsi a ritornare dal Baronio, tra l'ammirazione di tutti, nel vederlo riapparire con quella foggia di vestito. Un po' imbarazzante, ecco. Lo stesso Baronio, molestato per la seconda volta, si mostrò un po' seccato, dicendo, giustamente anche lui, in effetti: «Non è questo l'uomo di presentarti così vestito». Filippo invece lo accolse in sacrestia sorridendo e, aiutandolo a togliersi le vesti, gli disse: «Bravo, così va bene».
Ecco, ecco, vedete, questo è proprio un esempio di questo desiderio che Filippo aveva di rendere i suoi figlioli spirituali umili e mortificare soprattutto questo compiacersi di se stessi. Ecco, l'andare vestito in modo buffo davanti a tutti, e chi di noi si vergognerebbe un po' di fare cose strane, ballare. Ecco, questo è però, San Filippo amava tantissimo imporre queste penitenze ai suoi figlioli spirituali, proprio per mortificarli un po' nell'amore proprio. Aveva mandato una volta il Baronio in un'osteria a chiedere del vino ad un oste, e però gli aveva dato questo particolare ordine di questo tipo speciale di vino, e in modo che l'oste ebbe a dover mettere sotto sopra l'osteria per ottenere questo vino, e poi il barone ne doveva chiedere solo un quartino. Immaginiamo l'oste come deve averlo rimproverato, essere, ecco, e così in effetti accadde. Ecco, questo proprio per dire come San Filippo avesse in animo di tenere i suoi discepoli umili e non farli crescere nell'amor proprio. Ecco, se avete qualcosa che volete chiedere, qualche domanda, qualche chiarimento, sono ovviamente io e Enea dispostissimi a una vostra domanda. Per esempio, non so, San Filippo amava tanto anche peregrinare nella preghiera. Ecco, perché è una cosa che ricrea l'anima, ricrea lo spirito. Certo, aveva in grande stima la preghiera fatta in casa, nella propria camera, come raccomanda, raccomanda la scrittura. Quando vuoi pregare, chiuditi in camera e prega il Signore tuo. Però sapeva quale ricreazione e consolazione portasse lo stare all'aria aperta. Ecco perché amava andare con i propri amici a fare dei picnic, oggi li chiameremo picnic. All'epoca erano delle scampagnate poco fuori Roma, e stava in amicizia, in allegria con i suoi discepoli, spesso giovani, amava stare con i giovani. Diceva: beati voi giovani che avete tempo di fare il bene. E questo per quindi Enea, tu che sei giovane, beati voi giovani, avete tempo di fare il bene. Perché San Filippo stimava in grandissimo modo il tempo che abbiamo a disposizione nella nostra vita, perché abbiamo un tempo che ci è stato assegnato ed è un tempo che dobbiamo impiegare bene, per il bene. Ecco, raccomandava ai suoi figlioli questo impegno costante per il bene, e lo raccomandava anche al termine dell'adorazione eucaristica che organizzava. Sappiamo che questi turni di adorazione erano di un'ora. Quando qualcuno terminava l'ora, spesso diceva: è finita la tua ora di adorazione, ma non il tempo di fare il bene. Ecco, quindi allora con questa esortazione di San Filippo concludiamo questa piccola. Se ne amo di qualcosa.
Ecco, a proposito un po' di quello che diceva prima Padre Giacomo su mortificare il razionale, appunto. Io mi trovo a volte quando parlo con alcuni che sono in cammino come me verso il sacerdozio, oppure alcune ragazze che anche loro sono in cammino per una scelta di vita consacrata al Signore, quando poi racconto di San Filippo e di questo suo mortificare razionale, di questa sommità e della forza della sua preghiera, molti restano un po' sconcertati e un po' stupiti. In effetti è difficile sentir parlare di un santo che abbia fatto così tanti scherzi nel corso della sua vita, o che sia stato così, non so, insomma, originale, ecco. E, però appunto, in fondo, ogni santo poi con, diciamo, i discepoli o con l'ordine che crea, con il gruppo di persone che poi fa sì che lo seguano, ha la sua caratteristica, ecco, uno porta avanti cose diverse e propone un modo diverso poi di seguire il Signore, di vivere la vita per lui, ognuno ha la sua particolarità, no? E sicuramente appunto fra le caratteristiche di San Filippo c'è proprio la preghiera e la mortificazione internazionale, appunto, come diceva Padre Giacomo, quindi una cosa che fa parte di tutti, ma che in particolare per i discepoli di San Filippo deve essere proprio una regola di vita. Ecco. E se qualcuno di voi ha delle domande, comunque.
Allora
aspetta, però che. Perché qua c'è sintatti diversi, vediamo un po'. Guarda, è questo qua, il ciuffo del vanitoso si chiama, vediamo un po' che cos'è. Giacomo. Allora. Vero, tra i giovani dell'oratorio, uno che andava sempre con una bella chioma bionda ben pettinata. Il santo si accorse che il giovane se la carezzava continuamente e non voleva che gli venisse toccata dai compagni, i quali per rispetto non gli davano orecchie. Filippo gli fece capire la stoltezza di tale vanità per un giovane come lui. Mio caro, gli disse, questi tuoi modi effeminati, per cura esagerata dei capelli, snervano l'animo e spengono nel tuo cuore ogni entusiasmo al bene. Padre, che vuole? Non riesco a vincerli. Faresti bene a farti tagliare quella chioma, aggiunse il santo. Non mi sento il coraggio di farlo, rispose egli. Infine, per rompere ogni indugio, il santo gli disse: senti, va al convento dei cappuccini, cerca di farla felice, affidati alle sue mani, che è bravissimo per acconciare i capelli. Santo dice la cantalice, appunto, come nominava prima padre Giacomo, era già stato avvertito da Filippo. Era già stato avvertito da San Filippo, il quale gli aveva mandato a dire: verrà da te un giovane, desidero che tu gli abbia a radere tutti i capelli come si fa per la corona dei religiosi. Fra Felice, ubbidiente al comando del santo, appena lo vide arrivare, lo conciò per le feste. Prima gli tagliò i capelli con le forbici, poi passò anche il rasoio, senza lasciargli neppure un pelo in capo. Il povero giovane rimase raso e liscio come una rapa. Per quel giorno stette chiuso in casa senza andare all'oratorio, perché si vergognava di presentarsi ai compagni in quel modo, ma poi dovette rassegnarsi anche a questo. E la sua vanità fu salutarmente emendata.
Mamma mia.
Ecco, uno scherzo. Salutiamo.
Cioè, a me si viene d'accordo,
Sì. E ne faceva di questi scherzi, eh? E c'è proprio tutto un libro su questi aneddoti, che proprio era un tipo scherzoso. Quindi se noi avessimo conosciuto Filippo, avremmo dovuto stare attenti, perché qualche scherzo ce l'avremmo fatto, eh? grazie di cuore di essere stati presenti. E insomma, sabato prossimo ci sarà l'ultima catechesi tenuta da padre Daniele sempre su San Filippo, sul suo modo di vivere la vita spirituale. Allora, sabato. Grazie.